6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/listen. That's forhers.com/listen. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies both on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast, proponiamo un panel dell'edizione 2024 di Strani Mondi. Quanto può essere immersiva la xenofiction nei libri e nei videogiochi? Con Francesca D'Amato e Maurizio Carnago.
Allora, benvenuti. Primo incontro della giornata, tra l'altro, onore. Non ci hanno dato le chiavi per aprire, però quasi. Siamo comunque quasi a quel punto lì. Xenofiction, il punto di vista di creature che non siano umane nella narrazione. Le analizzeremo un po' per meglio avvicinare il microfono, sì.
Sì, abbiamo pagato.
Questo qua è comunque quello panoramico.
Questo,
no?
È quello, okay. Del signore che sta registrando.
Come non detto. In okay. Spero ci sentiate comunque tutti, anche solo con la voce normale.
Qui tutto a posto, avete bisogno di qualcosa?
No, siamo a posto, grazie.
Buon divertimento.
E quindi analizzeremo i punti di vista non umani, appunto, all'interno della narrativa in generale, perché abbiamo anche videogiochi, abbiamo romanzi, abbiamo film.
Ci siamo allargati. Dicevo, se qualcuna delle opere che citeremo le avete viste, sentite, giocate, alzate la mano così sappiamo quanto approfondire.
Anche.
Se c'è qualcosa che proprio non vi è piaciuto, pollice verso e voteremo il peggio risultato della giornata.
Ecco.
Bene. Allora, cominciamo con un drago. Sono Francesca D'Amato, mi piacciono i draghi, per chi non lo sapesse ho una passione sconfinata per i draghi. E uno dei libri fantasy che si sono vinti il World Fantasy Award nel 2004 è una storia di una società di draghi in cui questi draghi hanno dei problemi. Il primo problema è che cappellino mi metto per uscire e il secondo problema è qual cazzozza è morto il babbo e quanta parte di babbo riesco a mangiarmi. Ora, la prima parte sul cappellino è perché è un libro ambientato in uno pseudo mondo vittoriano, la seconda, che è l'unica parte in cui veramente il drago fa qualcosa di dragoso, è la parte di critica sociale su come i figli si mangino l'eredità dei genitori, e l'autrice voleva fare una critica sociale, e fin qui va benissimo. Ma dal punto di vista del drago, mangiarsi un genitore, questo sì, è l'unico pezzo di tutto il libro in cui il protagonista fa qualcosa di non umano. Mangiarsi una cosa è una grande novità? Non lo è. Bacone, che scrive alla regina Elisabetta in un libro di consigli, gli dice in latino che i serpenti, se non mangiano altri serpenti, non riusciranno a diventare draghi. Ora, visto che qua in tutti i panel ho visto citazioni latine, questa l'ho studiata, sbaglierò la pronuncia, ma serpentes, nisi serpentem come derit, draco non fit, non diventerai un drago. Questa cosa di mangiarsi i propri simili per crescere è un concetto interessante. In natura succede, io studio scienze naturali, sì, ci sono degli animali che mangiano i simili. Esempio banale, lo fanno i leoni quando trovano una leonessa di loro gradimento che ha già dei cuccioli, per riportarla in estro e quindi lasciare la propria di discendenza, e mangiano i cuccioli. Quindi cosa pensano le leonesse dei leoni maschi? Ma insomma, ho fatto tutta sta fatica, non mi tocca ricominciare da zero, non è che siano proprio felici. Punto di vista di un animale per parlare comunque di umanità, perché al lettore umano quello che interessa è capire gli altri esseri umani.
Proseguiamo, ok. Adesso vediamo però, spesso nella fantascienza, infatti siamo anche a strani mondi.
Questa la dedichiamo al capo.
Questa la dedichiamo, il punto di vista alieno. Allora, avviciniamo ancora un po'. Sembra che non si senta bene, nel caso alzo ancora un po' la voce, meglio? Ok, perfetto. Punto di vista alieno. Ora, quello che andiamo a vedere, si usa spesso la fantascienza, un po' come è successo prima, per raccontare effettivamente l'umanità. Ma fino a che punto noi siamo in grado di entrare in quello che percepisce, pensa una creatura che non siamo noi? Cominciamo proprio con un livello estremamente fuori da ogni canone. Questo lo conosci bene tu.
Qualcuno l'ha letto?
Ok.
Gli avevamo detto che lo dedicavamo al capo, siamo contenti che sia qui con noi. In questo libro voi siete un quadrato, cioè il protagonista di questo libro è un quadrato, vive in due dimensioni, sua moglie è una retta, e il problema delle rette quando le guardi in due dimensioni è che se puntano dritto verso di te sono un punto e tu non le vedi. Quindi per cortesia, signore, scodinzolate quando vi muovete, così vediamo un lato, vediamo l'altro e non ci incrociamo. Anche questo è un romanzo che parla dell'umanità, descrive una società rigida e lo fa cercando di mostrare un'altra dimensione in un modo che sia concepibile da noi. Noi viviamo in tre dimensioni. Riusciamo a scalare verso il basso, cioè a leggere una storia in cui la gente vive in Flatlandia, cioè in un mondo piatto, e incontra una sfera. Per cazzozza, cosa succede quando una sfera, che è un grosso oggetto tridimensionale, entra in 2D? La vedete a fettine, a cerchietti più o meno grandi, e non sapete se è grande così o grande così, perché lei non ci sta in due dimensioni, è più grossa, e questo noi lo capiamo. Da lì è possibile fare upscaling, cioè andare più in grande, e capire cosa succede se ci fosse una dimensione più grande delle tre che noi viviamo. Immaginate un quadrato un quadrato portato in tre dimensioni diventa un cubo, potete portarlo ancora più in là e farlo diventare
tessera.
Bravo, 5 punti di Fondoro.
5 al quadrato all'ottava, quindi in questo caso tessera. Ok.
Quindi è un esercizio di accompagnamento a pensare in più dimensioni.
Il prossimo non potete non averlo intercettato qualche volta o a scuola per interesse personale, perché è un racconto molto breve che personalmente io mi è capitato di leggerlo alle scuole medie e mi aveva folgorato, perché vabbè, poca esperienza nonostante sia vecchietto come storia, dove, per chi non lo conoscesse, è a tutti gli effetti una breve storia di guerra, dove ci sono i soldati, le tattiche e il campo di battaglia. Ma il finale è proprio il ribaltamento del punto di vista. Noi siamo convinti di essere dei soldati umani, ma invece poi ci descrive il suo nemico. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe e quella pelle di un bianco nauseante senza squame. Cavoli, alla fine soltanto capiamo che fino adesso avevamo letto dal punto di vista di un alieno. Questo è un escamotage che poi è stato utilizzato anche più avanti e spesso, ma è proprio il discorso del come ci vedono altri diversamente.
E l'hanno usato come twist finale.
Come twist finale, esatto.
Una volta bruciato questa bellissima idea, cosa si può fare se uno vuole continuare a scrivere? La metti all'inizio della storia.
Anche se stando su questo, però puntando sull'inesperienza dei bambini, continua a farlo Harold Stein con piccoli brividi. Spesso c'è questo ribaltamento finale anche nei libri piccoli. Ma diciamo, quando invece appunto è stato sdoganato, lo mettiamo all'inizio, succede con il fantasy. Sappiamo che stiamo parlando di orchi. E la prima frase proprio all'inizio della battaglia è proprio quella roba molliccia con la pelle biancastra mi veniva incontro, perché sappiamo di essere dal punto di vista di un orco particolarmente bellicoso. Quanti intanto hanno letto il romanzo di primo? Ho visto tanti cenni di assenso anche senza le mani. Orchi, chi l'ha letto?
Io ho letto, anzi sto finendo di leggere Arduin che rinnegato e Silvare Mari, che fa parte della sua saga degli ultimi, tra cui per esempio c'è anche l'ultimo elfo e l'ultimo orco, che adotta la stessa prospettiva di orchi.
Perfetto. E vabbè, poi c'è un piccolo easter egg lì sotto, quella foto, non so se...
Rings of Power.
Ecco, una placida famiglia di orchi, una bucolica famiglia di orchi. Poi il cambio del punto di vista avviene in maniera esponenziale quando si è nei videogiochi, perché se si sta leggendo un romanzo, se si sta vedendo un film, col romanzo chiaramente ci si mette un po' della propria fantasia, ma si è vincolati a quello che racconta l'autore. Film ci si beve tutto quello che arriva, nel videogioco sì, è vero, chiaramente ci sono dei binari vincolati, ma spesso fare l'azione di giocare, fare delle scelte e anche tattica, che in questo caso Warcraft 1, 2, 3 non era quello che c'è adesso online, era molto più tattico, ci spinge a dover entrare nella mentalità del gioco. E allora si comincia con le campagne di diverse creature. Il primo è quella umana, quella dove chiaramente ci sentiamo più a nostro agio, ma poi si passa a quella degli orchi, che sono brutti, cattivi e ci vengono incontro per distruggerci. Ma giocando come orco si capisce che forse qualche ideina giusta ce l'hanno anche loro. Però sono colpiti spesso dagli elfi oscuri, allora brutte creature che usano la magia, buh. Poi si è dal punto di vista degli elfi e dici, sì, ma quegli altri mi stanno spaccando tutto il bosco, cioè, siete delle brutte persone, noi ci espandiamo ma per i nostri bisogni. Però i nemici assoluti sono proprio i non morti, e quelli lì meglio starne alla larga, brutte persone, ex persone ormai. Poi giochi la campagna dei non morti e... perché sono morti, capisci cosa è successo, e la loro necessità di continuare nella loro non vita va incontro a quello che abbiamo visto finora. E poi si torna dagli umani con occhi diversi, perché se si ritrova di nuovo a combattere quelli per i quali sei stato prima, si capiscono meglio delle motivazioni, un po' di remore ci sono, ed è questo il bello appunto di questo tipo di immersività che è in grado di dare anche il videogioco.
Il bello della xenofiction è proprio che ti mette nei panni di qualcuno molto diverso da noi. Chiunque legga si mette nei panni di un'altra persona ed è un esercizio che allena l'empatia meraviglioso. Ma quando il personaggio in cui vi immergete è così diverso, i vostri paraocchi saltano, il vostro cervello si allarga, fa spazio a un diverso in un modo molto più profondo. Quindi leggere xenofiction è proprio... allenare l'elasticità mentale a capire i bisogni, i desideri, le necessità di chi è diverso da noi.
Quello che segue, tra l'altro probabilmente lo troverete anche qui, è un incrocio di tanti punti di vista di una marea di personaggi presi anche dalle storie classiche, le vittorie alate che volano, i fauni e quant'altro. La cosa che mi ha colpito di questo in particolare è un punto di vista, almeno finora a me inedito, dove ci mette dalla parte di un titano, di un nemico, quindi le creature più terribili che ci siano, ma non quando fa le sue tattiche, non quando decide come distruggere l'umanità e il resto, ma quando si risveglia dopo un sigillo. Normalmente nei fantasy cosa succede? C'è il gruppo di eroi, va dal nemico, lo sigilla per 100, 200, 300 anni e la cosa finisce lì. Non so voi se avete mai letto qualcosa dal punto di vista diverso, cioè dalla parte del cattivo che si risveglia, ma c'è un capitolo in particolare dove tratta il momento in cui questo titano riprende coscienza dopo secoli di sigillo e con incredibile dolore che riprende coscienza, riaffiorano i ricordi, ricomincia la connessione con la magia che c'è in questo mondo. Ed è effettivamente una cosa che, non avendo mai visto prima, io ho trovato inedita e curiosa. Se per caso vi capitasse qualcosa del genere, approfittate.
Quattro pagine del Paradiso Perduto, capito?
Quello non conosco, nel caso lo segno, non so se
no,
tu lo sai, però.
Dice che i diavoli sono sconfitti da Dio,
ecco,
e trova l'inferno e tira le somme di cosa fare.
Ok.
Partire da lì, partire dalla morte e risorgere.
Questo è bello perché proprio c'è proprio tutta la parte di sensazione, del forte dolore, di quanto arriva. Diventare diversi, cambio di prospettiva in questo caso verso gli animali, partire dalla propria natura e andare a cambiarla per necessità anche di sopravvivenza. Questo adesso è un classico.
Qui siamo
Zanna Bianca, richiamo della foresta.
Nella fiction naturalistica siamo parecchi decenni fa e in queste storie abbiamo i due opposti per la natura dei canidi, che è la domesticazione e la selvaticità. Non si sono intrecciate le lettere, scusate. E questi due romanzi sono speculari: uno è un cane che diventa selvatico, che si unisce a un branco di lupi, l'altro è un lupo che invece si affeziona a un umano e diventa cane. E sono due archi di trasformazione di personaggio con due estremi, come devono avere gli archi, cioè abbastanza lontani tra loro. E London in questo caso ci porta nei boschi e ci fa capire che cosa vuol dire avere freddo, avere fame, dormire in una buca nella neve, tirare una slitta che si inceppa perché
sì.
le slitte, quando c'è ghiaccio, il ghiaccio morde i pattini e non, se la tiri ti tirano le spalle. E cosa vuol dire avere paura quando stai camminando in un bosco lontano dalla civiltà e c'è un branco di lupi che ti ulula intorno e tu hai finito le scorte, i tuoi cani sono stremati, sai che fra poco ti mangeranno. Quindi il racconto è bello, e mettersi nei panni di un animale, specialmente un animale da lavoro, ci amplia un pochino la visione e ci fa capire che gli animali esistono non solo per essere utili, ma anche con dei motivi loro. Hanno in se stessi la ragione della propria esistenza e hanno delle cose che vogliono fare nella vita, non sono lì proprio come il comodino.
Ma anche proprio tutti i ragionamenti che fanno, guardo gli altri per capire come sopravvivono sotto la neve, cioè,
le dinamiche di branco.
Ci sono tutti i ragionamenti che ti mettono proprio nella loro testa. Sulla falsariga del primo che abbiamo visto è più famoso sicuramente il film, ma c'è anche il racconto breve Mio caro nemico. In questo caso ci si trova coperto dalle bottigliette, fa niente, due nemici proprio che stanno combattendo in una battaglia spaziale. Dopo il combattimento precipitano su un pianeta e devono aspettare a un certo punto che arrivino soccorsi o di salvarsi. E allora prima ovviamente cercano di ammazzarsi l'un l'altro perché siamo nemici, però poi si rendono conto che forse collaborando è più probabile sopravvivere su questo territorio decisamente ostile, finché anche con le difficoltà della lingua imparano a capirsi un po' l'un l'altro, finché non nasce un'amicizia e il punto focale è che uno dei due a un certo punto, ferito a morte, muore. Però nel frattempo l'alieno ha una genesi tutta sua ed è in grado di partorire da solo un erede. E in questo caso, sapendo che stava per finire la sua vita, ma aveva questo bambino alieno pronto a nascere, per inserirlo nella sua cultura originale aveva bisogno di conoscere tutta la sua storia, sapere tutta la lista dei nomi dei parenti che l'avevano preceduto e dare delle basi culturali. E quindi questo alieno a modo suo insegna tutti i nomi, un po' di cultura all'umano, che in un modo o nell'altro poi riesce a riportarlo all'interno della sua cultura. Ci sono mille altre vicissitudini, ma non sto a fare spoiler, recuperatelo, è carino anche se è figlio dei suoi anni. Però questo è proprio il passaggio il cambio di punto di vista, dove si entra proprio imparando la lingua nella mentalità dell'avversario, in questo caso del nemico.
Comunque dopo 5 anni non è più spoiler, quindi ormai
no, vabbè,
basta, per chi non... 30 anni, un film di 30 anni fa, ma un racconto di 40.
Tra parentesi, è figlio dei suoi anni anche per gli effetti visivi e tutto il resto, però è una storia. No, no, infatti, però, come siamo abituati adesso, però. Poi, vabbè, District 9 ha fatto piuttosto famoso anche nell'ambito, soprattutto per la forte campagna di marketing che ha avuto.
Sono
andando
fottuti geni, hanno fatto una campagna di marketing bellissima.
Andando
da gardening spettacolo, cioè da manuale.
Esatto. No, beh, no, andando proprio a bomba sul fulcro. Principalmente sì, è in buona parte fantascienza, ma in realtà è una grossa denuncia politica al maltrattamento, comunque alla gestione delle persone diverse, ghettizzazione, esatto. Principalmente qua il nostro protagonista, entrando in contatto con una cosa aliena, diventa lui stesso un alieno e quindi subisce mentalmente quello che era stato fatto dagli altri, comincia anche a pensare come l'alieno, ad avere bisogni alimentari diversi, a ragionare diversamente, per poi ritrovarsi a dover fuggire lui stesso dall'umanità che fino a poco prima ne era parte.
Quando un autore vuole fare una critica alla società, se scrive un romanzo tutto di umani, è abbastanza facile che questa critica sia talmente palese che per partito preso una parte di pubblico la rifiuterà a priori. Se lo stesso messaggio viene veicolato da un bersaglio che tutti possiamo denigrare senza sentirci in colpa, l'hanno fatto su un altro pianeta a delle creature che non siamo noi, diventa più facile accettare il rimprovero incapsulato in questo racconto e parlarne. A nessuno piace sentirsi in colpa, sentirsi sbagliato, sentire di aver fatto una cazzata, capire di avere un pregiudizio. Quindi usare dei cavalli di Troia in questo senso è funzionale e aiuta l'umanità ad accogliere dei messaggi che altrimenti rimbalzerebbero.
Ecco, hanno fatto anche nei fumetti con Mouse, gli umani sono topi e i nazisti sono gatti.
Quello era palesissimo, non era nascosto per niente.
Non era nascosto, però. E qua si arriva a delle creature che sicuramente gli amanti della fantascienza conoscono. I Borg sono un collettivo alieno che non fa altro che andare in giro per l'universo. Tra l'altro, entriamo nel design delle astronavi se vogliamo. Spesso le astronavi sono tutte belle affusolate per tagliare l'aria, ma nello spazio che ce frega, loro vanno in giro con i cubi. E questa cosa ha tra l'altro anche un senso visivo, perché quando si è in un episodio di Star Trek e si conoscono i Borg e si vede da lontano che arriva un cubo, un po' di tremarella arriva, anche se ormai si conoscono, si sa che in un modo o nell'altro si vincono, c'è sempre questo alone di terrore, perché il fatto di venire privati della propria umanità, venire assorbiti da questa collettività che non è altro che un grosso alveare, perché lo scopo di questa cultura è quella di assorbire tutto il meglio delle altre culture per diventare la migliore nell'universo, fa un po' paura. E il punto di vista del Borg è stato più volte mostrato all'interno di Star Trek, perché vabbè, primo approccio è l'equipaggio dell'Enterprise che si ritrova contro di loro, quindi il terrore di incontrarsi, di perderli, ma poi più avanti si trovano anche degli ex Borg che ragionano ancora come Borg, che pian piano tornano all'umanità, ma non riescono ancora del tutto a ritornare a come erano prima, perché la loro mente è ancora orientata al condividere i pensieri con gli altri, a ragionare in maniera schematica, perché alla fine diventano praticamente dei computer. E quindi è un po' come Zanna Bianca che abbiamo visto prima, un po' andare da una parte e dall'altra per adattarsi all'ambiente.
Sbaglio o nei Borg c'è qualcosina dei cenobiti?
Può anche darsi. Allora, io non ho mai tanto approfondito Clive Barker, l'aspetto sicuramente arriva anche da quello, perché gli innesti che sicuramente producono anche molto dolore, e la parte del vestiti in pelle così che fanno paura sicuramente aietano nell'immagine.
L'estetica nasce in quegli anni,
infatti
non è improbabile.
Cos'è, metà anni 80 circa, poco
anni
80, oltre.
Perché Next Generation, seconda, terza stagione. Sì. A cavallo tra la seconda e la terza stagione.
Esatto.
Fini anni 80.
Che anche lì, per chi ha seguito Star Trek all'epoca, quando sono comparsi la prima volta i Borg, deve aver lanciato tante di quelle maledizioni, perché sono comparsi all'ultimo episodio della fine di una stagione. E si è concluso con l'inizio della successiva, dovuto aspettare mesi, proprio quando il capitano diventa un Borg. Quindi
ottimo cliffhanger.
Cliffhanger pazzesco.
Qui c'è la tensione a far parte di un gruppo in cui si è integrati, accettati, accolti e con legami forti. Noi siamo animali sociali e abbiamo la tensione a far parte di una famiglia dove ci si vuole bene, dove i legami sono stretti, o a un gruppo di amici di cui si condividono gli ideali. Questa è una cosa buona portata al suo estremo, ed è quello che succede nelle comunità molto chiuse, dove c'è un capo carismatico che dà degli ordini che vengono eseguiti, perché la gente non vuole essere allontanata da quel gruppo disubbidendo, e questa è la pressione sociale che sì. Spinge a conformarsi.
Ma ci ha mai fatto riflessioni politiche? Eravamo ancora in piena guerra fredda. Cioè i Borg, il collettivismo, il comunismo, va bene, contrapposta alla federazione stile NATO Atlantica. Ragionato.
Sicuramente qualche frecciatina c'era anche in quella direzione.
Può essere sociale, ma può essere anche religiosa.
Anche religiosa.
Ci può.
Ma dubito che
quando di Space Nine è arrivata anche la religione, infatti. Ok, tornando sempre al discorso videogiochi, quindi immersività data dal fare le proprie scelte, c'è Detroit Become Human, quindi il nome sembra un po' come un Pinocchio, no? Sono una macchina ma voglio diventare un umano. In questo caso il titolo, non dico che sia fuorviante, ma in questo caso è essere accettato dalla società come se fossi un umano, ma restando un androide. Questo è un mondo ovviamente fantascientifico, dove nei nostri giorni, in un futuro leggermente più avanti, gli androidi hanno avuto uno sviluppo talmente elevato da renderli effettivamente con l'aspetto come gli umani, ma usati per fare dei lavori ovviamente un po' pesanti, da che siano i lavoratori puri a fare le balie o addirittura a fare i detective, perché con le loro capacità di ragionare più veloci sono in grado di fare dei ragionamenti più pratici o unire meglio i dati. A un certo punto qualcuno ha delle cosiddette anomalie, cioè cominciano a sviluppare i sentimenti umani, l'amore, la rabbia, solo che vengono sempre considerati come macchine, quindi reclusi o bistrattati. La loro richiesta è diventare al pari degli umani, essere trattati allo stesso modo. Quindi forse tra tutto quello che presentiamo che esula un pochino rispetto al discorso che sono fiction, ma torniamo al discorso appunto che, essendo videogioco, noi giocando ci troviamo a ragionare come loro, sapendo che possiamo fare determinate scelte. Ci sono addirittura tre archi narrativi con tre realtà profondamente diverse una dall'altra, e avere a disposizione i vantaggi che può avere un androide per rapportarsi con gli umani o le situazioni che si trovano ci portano a cambiare un attimo il nostro punto di vista e ad arrivare a pensare contro la nostra stessa società, e magari a rendersi anche conto che forse stiamo trattando male altri che sono in queste condizioni ma sono comunque umani. Questo è un modo come un altro per fare la denuncia che dicevamo prima. E quindi ho accennato apposta al robot Pinocchio. Ci sono anche tante storie dove in realtà il robot, comunque l'alieno, quello che è, vuole diventare a tutti gli effetti umani.
E qui domanda per voi: secondo voi Pinocchio è un buon personaggio per una xenofiction? Cioè Pinocchio fa qualcosa di non umano?
Pinocchio proprio il burattino, qua
Pinocchio,
torniamo indietro.
Esatto.
Pinocchio fa mille errori, no? Si buce i piedi, non ascolta. Poi sono le cose che lo fa diventare umano, perché sbaglia. Se fosse un burattino programmato nel coso, andrebbe a scuola, imparerebbe tutto, ne starebbe con il papà, andrebbe a fare tutto, eccetera, eccetera. Quindi in realtà è quasi l'opposto. Cioè, Pinocchio parte già umano, quasi un satori suo, cioè, ha tutti, a tutti gli aspetti dell'umano fin da subito.
Sì. Deve...
Non lo considero aspetto che se lo finisce, cioè in realtà è un personaggio identificabilissimo, non meno.
Esatto, il poco di Xeno è proprio la difficoltà che può avere quando è nello stato legnoso, che quindi può
esatto. O sostituirsi un pezzo, ecco, questa è l'unica cosa che...
È l'unica, infatti sì. Il suo arco di trasformazione è diventa umano come premio di essere stato bravo, aver imparato le cose, essere cresciuto.
Non è che diventa umano, diventa capace di pensare e non in preda agli istinti e al...
Sì.
Okay. Che è una spugna a tutti gli effetti e fa la spugna quando serve, fa la spugna, esatto,
esatto.
E ci arriviamo non su SpongeBob ma tra poco con un'altra cosa che si adatta. Possiamo anche entrare nel punto di vista diverso, prima abbiamo visto appunto gli alieni e gli androidi, ma vabbè anche gli animali di Zana Bianca, ma in questo caso proprio animali che fanno al 100% gli animali, e abbiamo anche vari esempi tra cui librettino Gabbiano Jonathan Livingston, si legge un pomeriggio, non si può non aver conosciuto.
La realtà era fin troppo onnipresente, troppo citato, fin troppo amato, un po' sopravvalutato.
È un po' come Piccolo Principe,
sì,
no?
È stato, per... stato molto
però per i giovani, mio figlio non ha apprezzato Piccolo Principe, mi piace 10 anni, ma ha apprezzato tantissimo il Gabbiano.
Forse perché c'è meno retorica, sì, e più praticità.
Sì. La storia di...
Ecco, partiamo dal gabbiano per arrivare agli altri. In questo caso di cosa si tratta? Semplicemente di un gabbiano che anche nella sua società gli dicono: ma cosa stai a imparare a volare più in alto, più veloce, a ottimizzare l'apertura alare? Tu devi volare solo per andare a prendere il pesce, quindi devi aiutare la comunità, devi andare a mangiare, che te frega anche di digiunare? Sarà anche che è stato scritto da un pilota vero, profondamente appassionato del volo come concetto, e quindi lui volava sulle macchine, sugli aerei, e quindi provare a entrare nel punto di vista di un volatile che ha davvero le ali, cioè il meglio del volo esiste attraverso questo, e ha scelto probabilmente un volatile diverso da quelli più eleganti che possiamo vedere come i falchi, le aquile, proprio per dargli qualche svantaggio ed essere obbligato a crescere, a migliorarsi. In questo caso vediamo proprio la necessità di conciliare il bisogno della società, abbiamo parlato anche della piramide di Maslow per esempio, cioè dobbiamo parlare, c'è questa scala dei bisogni a livello psicologico, che i primi sono mangiare, dormire, sopravvivere, sì, la socialità, e poi a seguire tutte le altre cose, gli interessi e lui
autorealizzazione, cima,
autorealizzazione. E quindi gli altri della società dicono: ma scusa, cosa stai a perdere tempo per imparare a volare? Sì, ok, è uno spasso, ma prima di tutto dobbiamo vivere, e quindi questo è un punto di vista bello da approfondire. Una cosa simile avviene in una, un cartone animato recente, anche questo tratto da una serie di libri, il regno di Gaul, tratto dalla serie dei Guardiani di Gaul. In questo caso i protagonisti sono Barbagianni, Civette, Goofy, che anche lì c'è il momento di apprendimento del volo, e la famiglia come fa a insegnare al gufetto a volare? Ma sì, guarda, c'è l'aria, tieni le ali aperte, sei pronto, bam, giù dal ramo, e impari a volare così. Vabbè, chiaramente è stato molto epicizzato, c'è tutta una storia epica dietro. La cosa legata al nostro argomento è che all'interno del mondo fantastico ci sono degli oggetti creati dagli umani che qua loro chiamano frammenti, che per dare un po' di pepe alla storia toglie un po' di potere, diciamo, a questi gufi, li rende un po' ipnotizzati, quindi li ferma, non possono più volare, un po' come la criptonite di Superman che lo indebolisce. Hanno dei nemici naturali che sono i pipistrelli, che usando dei sensi diversi da quello dei gufi non ne sono colpiti, e quindi anche qua usare le peculiarità fisiche dell'animale per raccontare una storia di amicizie, non so.
Allora, faccio la naturalista rompiballe. Quando un autore che sa volare, cioè un pilota di aerei, descrive il volo, le acrobazie, le correnti, le termiche, cosa succede quando entri in una nuvola, te lo descrive bene. Il problema è che gli uccelli percepiscono il mondo in un modo diverso dal nostro. Gli uccelli a volte si schiantano contro degli ostacoli, tipo le turbine, perché non vedono come noi che vediamo bene davanti. Loro hanno, se devi volare non ti interessa niente di quello che c'è davanti, perché davanti è vuoto, loro hanno gli occhi che vedono meglio verso il basso e quindi guardano verso il basso e incocciano con le turbine, perché le turbine non sono cose naturali. Come fa un autore a togliersi i suoi occhi e mettersi un occhio col super zoom come ce l'hanno i rapaci o a farti andare a sbattere? Deve attingere a un'esperienza che lui non ha mai vissuto in prima persona. Scrivere science fiction è fottutamente difficile, perché il mondo di esperienze, tutto quello che circonda un animale che non siamo noi, è diverso. Noi vediamo il mondo, lo interpretiamo con i colori. Un animale che percepisce il mondo con un altro senso, lo vede a distanze diverse, con colori diversi, vede magari l'ultravioletto, che per noi non ha significato. L'unica cosa che possiamo fare per allenare questo tipo di scrittura è parlare con chi ha una vista diversa dalla nostra. Esempio, provate a parlare con un daltonico. Com'è il mondo di un daltonico? Di uno che alcuni colori ce li ha fusi insieme? E da lì poi allontanatevi sempre un pochino di più, provate a parlare con chi esplora il mondo da cieco e ne percepisce gli echi. Ci sono dei ciechi che emettono degli schiocchi con la lingua e che dall'eco che ricevono riescono a capire la densità degli ostacoli che hanno davanti. Una siepe fatta di foglie assorbe il rumore in un modo diverso da un muro che lo riflette in modo più solido. Quella però è un'attività che sviluppi solo se la cosa più facile che hai a disposizione non funziona. Quindi, consiglio di scrittura, parlate con chi esperisce il mondo con sensi diversi.
Sì, sì, poi c'è anche facciamo un piccolo spoiler, c'è una piccola attività che ci arriveremo.
Abbiamo una sorpresa per voi per la fine.
Invece
di... la trilogia di un certo Martin Luther, che sempre l'antico regno del silenzio...
E sempre sul volo?
Proprio come il regno dei buffi.
Ah, ecco, ok.
Sempre con...
Ok.
Però è un po' antropomorfizzati, non mi pare ci fosse un approfondimento su quelle che erano le caratteristiche dell'animale, quando piuttosto abitudini...
Poi arriviamo sul...
La gerarchia, c'era l'insegnante, c'era, quindi era un tipo di...
Non ho capito cosa ha chiesto.
Avevano, in quel che dice lui, io mi ricordo, come un organo che noi non abbiamo, non so cos'è.
Il gheriglio, okay. È immaginate una noce, aprite una noce, quello che c'è dentro si chiama gheriglio, è una roba circonvoluta come il cervello, ok? E sono organi che gli animali usano per fare cose che noi non riusciamo a fare.
Allora, accenno rapidissimo all'altro film di Animal Kingdom, un film dell'anno scorso ma che è arrivato in Europa quest'anno. In sintesi, da un momento all'altro, non si sa se per una malattia, per un virus o per l'altro, alcune persone si trasformano a tutti gli effetti in animali e quindi cambiano le proprie abitudini, cambiano proprio il loro aspetto e anche il modo di ragionare. Tra questi c'è un personaggio che accompagna la crescita del protagonista, che si trasforma in una specie di aquila, dove gli umani, perché quando non capivano ancora se si poteva curare o meno, gli avevano stretto il naso perché gli stava crescendo il becco e lui soffriva da matti, gli crescevano le ali trasformando le braccia piano piano in ali, e questo a un certo punto diventa selvaggio, che riesce a scappare attraverso la propria natura, addirittura si costruisce la propria tana con i legnetti e pian piano, aiutato anche dal protagonista, impara a volare. E quindi è proprio, non è soltanto un entrare nell'ottica di un animale esterno, qua diventare proprio l'animale da un'abitudine diversa e fare in modo che la nuova natura vada a prevalere su quella umana.
Faccio una parentesina sui lupi mannari. Il diventare lupo mannaro, diventare più grosso, più forte, coi peli, con i sensi più sviluppati, è una cosa che piace tantissimo ai ragazzi nella fascia dell'adolescenza, perché esalta e mima quello che succede nell'adolescenza. Ti spuntano i peli, diventi sensibile a stimoli che prima non avevi, oh cielo, va che culo, e quindi il vederlo esagerato permette di esplorare quel tipo di sensazioni. Il voler far parte di un branco, il ragazzino che passa, che esce dalla famiglia e cerca l'approvazione del gruppo dei suoi amici, è esattamente il lupo mannaro che deve trovare il suo posto nella gerarchia del branco. E quindi il fatto che questo tipo di racconti siano targetizzati su una fascia di età precisa è perché esaltano una cosa che i ragazzi stanno vivendo.
Chi giocava con i videogiochi arcade a fine anni 80, inizio anni 90? Quando in Altered Beast si diventava alla fine il lupo mannaro, che figata era.
Ok, torniamo un momentino bucolico, la collina dei conigli e gli Animals of the Fucking Wood sono la visione che deriva dall'amore degli inglesi per le passeggiate in campagna e discendono da alcuni romanzi, Tarca la lontra o il...
I miei stupidi intenti, no,
i miei stupidi intenti non parlerò perché okay. Parlerai male. Gli inglesi, specialmente i nobili di campagna, avevano questo amore per il dettaglio, si imparavano i nomi dei fiori, e il bird watching è nato lì perché agli inglesi piace guardare e prendere nota di quello che vedono, hanno i quaderni di campagna in cui annotano il primo giorno in cui hanno visto il pettirosso. E da lì scrivere dei racconti e dei romanzi partendo dalla vita di un animale ha dato poi origine a tutto un filone. La collina dei conigli è tragico, c'è anche quello sulle talpe, la foresta, il bosco.
Non me la ricordo.
Il bosco d'Anta, in cui c'è un gruppo di talpe e tu non sei mai stato una talpa. E a un certo punto c'è una delle protagoniste, va in calore e dice, oh che cavolo, ti senti in balia di qualcosa che non riesci a controllare perché la potenza dei cambiamenti ormonali negli umani non è così forte come in certi animali.
Invece le avventure del Bosco Piccolo aprono una voragine di tristezza verso le persone della mia generazione, quelli che guardavano i cartoni animati nei primi anni 90, perché abbiamo tutti ancora ben in mente il momento in cui c'è questo gruppo di animali che deve scappare dal proprio bosco perché è stato distrutto da delle costruzioni umane, e a un certo punto si trovano con delle difficoltà date proprio dagli umani, tra cui attraversare la strada. E lì c'è stata una carneficina di alcuni animali che non riuscivano a superarla, ancora adesso mi viene un po' di tristezza a ripensarci. Il punto, primi traumi infantili erano quelli.
Ma morivano tutti nei nostri cartoni animati. Cioè,
il Monterano abbiamo ucciso con Frogger, invece non era già. Esatto.
Il punto qua è, naturalmente deriva anche da una serie di racconti, poi è stato trasformato in questo cartone animato. Il punto è, un po' come prima nel mio nemico, animali che arrivano tutti dallo stesso bosco, ma per sopravvivere fanno una specie di tregua, cioè devono fuggire tutti, il coniglio, la volpe, il tasso, il gufo, e quindi abbiamo i topolini, quindi abbiamo le prede e i predatori, che però insieme dicono, sentite, mettiamoci d'accordo, non mangiateci, ci aiutiamo a vicenda per trovare un posto migliore dove tornare a vivere, poi dopo magari vediamo se tornare a scannarci.
Sta tornando in due film d'animazione, il robot selvaggio che è uscito adesso.
Voglio vederlo, l'hai anche recensito.
Sì, e ha un altro film che si chiama Flow, che è ancora inedito ma uscirà la prossima settimana, l'ho visto in anteprima, in cui ci sono sempre questi gruppi di animali appartenenti alla catena alimentare a titolo diverso che però devono fare fronte comune e rimangono comunque tutti animali, cioè non si comporteranno mai in maniera antropomorfa in nessuno dei due film.
Esatto.
Il tema è un tema, insomma, che ricorre.
E infatti il bello anche qui, proprio in questo cartone, è che ci sono dei momenti in cui, che so, la volpe non riesce a trattenere proprio i suoi istinti e quindi c'è anche questa difficoltà.
Gli animali spontaneamente non fanno queste tregue e non si parlano uno con l'altro. Questo trope viene da Kipling, quando c'è una siccità che asciuga la Vengunga nel libro della giungla, il letto del fiume è così basso che emerge la roccia della pace, e in quel momento si sa che quando si vede quel sasso nessuno si può ammazzare quando si va a bere, perché bere serve a tutti. Anche qui gli animali non lo fanno, cioè se hai fame o hai sete piuttosto ti bevi il sangue della vittima, ma lo fai.
Si diceva prima che in quei libri che si era detto, sì, fanno i gufi lì, quelli che volano, ma sono antropomorfi, hanno poco di animalesco, sono più... Noi abbiamo visto al cinema recentemente, ma per chi legge i fumetti anche prima, delle creature che effettivamente sono animali diversi, ma non fanno gli animali. Per esempio... Rocket Raccoon di Guardiani della Galassia, primo di tutto, cioè a tutti gli effetti un procione, ma lui non vuole essere chiamato procione e poche volte usa i denti, non mi sembra che usi mai l'olfatto, più che altro costruisce armi giganti, è un bravo pilota, è un meccanico, cioè fa tutto ma non prociona. Quindi ci sono certi animali che sono messi lì per fare per necessità narrative, ma servono per raccontare altro, non usano le loro proprietà animalesche. Questo è l'esempio più recente, però ce ne sono un sacco. E infatti è frutto di esperimenti, esatto. È stato Procione per pochino, poi è diventato un'altra cosa.
Ma camminano tutti su due zampe, cioè, e usano le zampe anteriori come mani. Cioè.
Ma è proprio alterazione genetica, alterazione.
Estrema, esatto.
Sì.
Parliamo dei sensi, esplorare con sensi diversi. Nel deserto fa caldo, vero?
Assolutamente. Allora, signori, consigli romantici per il prossimo San Valentino. Siete in cima a una duna con il vostro, con la vostra persona di interesse. Decidete che le cose si stanno scaldando e vi piacete parecchio. Io vi sconsiglio di procedere in modo ritmico, perché le vibrazioni che imprimete al terreno potrebbero allertare un grosso predatore. Ora, questa cosa non succede solo nei pianeti con le dune, succede anche sulle foglie dei vostri giardini, dove, per esempio, gli afidi e le altre creature che vivono sulle foglie percepiscono le vibrazioni e quando sentono il morsicare o l'avvicinarsi di qualcosa che nel loro mondo è pericoloso o invitante, reagiscono di conseguenza. Quindi la pista da ballo vibra in base ai messaggi che queste popolazioni mandano all'ambiente e sono anche in grado di riceverle. Altri sensi strani da poter usare, la percezione degli ultrasuoni assomiglia tantissimo a quella dei suoni, quindi è semplicemente un'estensione, come quella degli ultravioletti, perché li potete tradurre in colori e potete tradurre in colori anche il termico. Se voi guardaste una cosa con le termocamere la vedreste in...
ci arriviamo, infatti, perché era proprio non aveva visto la diapositiva successiva, ma ci stava arrivando naturalmente. Non sto a fare la sintesi di cosa siano Alien e Predator, perché suppongo che negli anni ormai abbiate capito di che si tratta. La cosa bella che è successa recentemente, hanno approfondito maggiormente la natura dello stadio iniziale della creatura che noi chiamiamo Alien, ma perché il titolo del film in realtà sono gli xenomorfi, che sono dei parassiti che hanno vari stadi di crescita per poi arrivare alla forma finale, in cui c'è questa fase in cui si chiamano face hugger, cioè letteralmente in inglese quelli che ti abbracciano la faccia. Non hanno occhi, sono creaturine che devono trovare il corpo per ospitare poi quello che diventerà quello che farà crescere e nascere il prossimo alieno. Devono trovare, dicevo, le condizioni giuste per permettergli di fecondare questa creatura. E come fanno? Non hanno bisogno degli occhi, a loro basta capire se ha la temperatura corretta. Infatti nel film più recente, Alien Romulus, c'è un momento, si vede anche nel trailer, quindi questo possiamo dire non è del tutto spoiler, dove i protagonisti, mi aveva lasciato perplesso anche questa cosa, camminano quatti quatti in una stanza dove ci sono tutti questi facehugger che camminano intorno. E dicono, porca miseria, come mai? Nel film lo spiegano, perché bisogna stare attenti a non produrre ovviamente rumori forti, ma soprattutto mantenere la temperatura corporea costante. Infatti lì usano una tecnica particolare. E la paura anche lì che viene nel film è che in questa stanza piccola intanto si sentono le zampettine che camminano intorno, e se siete al cinema e c'è il Dolby Surround tutto intorno che vi corre intorno, pensate anche di averli intorno sotto le sedie. E quindi questa è proprio una percezione del tutto inaspettata, che non credevamo che ci fosse del tutto, no? Che non sia dei super nerd, magari l'ha spiegato prima. E l'altro invece, i Predator, in realtà il nome della razza non so come si pronuncia, Yauzia, non so come si scrive, sono alieni che sono orientati alla caccia, ma usano delle tecnologie per darsi vantaggio, tra cui anche visori termici, visori infrarossi, per diventare i migliori cacciatori della galassia, e quindi cambiano proprio il modo di percepire l'ambiente.
Quello che non è visivo o uditivo è più difficile da scrivere o da rappresentare. Se siete un fungo e state parlando con altri funghi in modo chimico, signori, l'unico modo per cui un vostro lettore riesca a seguirvi è la telepatia, perché scambiarsi dei sapori è come se il fungo limonasse con tutti gli altri funghi che ci hanno intorno. E quindi quando andate sul chimico, cioè sugli odori, sui ferormoni, su tutto ciò che ti spinge a fare un comportamento, che ti suscita una reazione ma che è basato su un senso che noi non usiamo per comunicare, noi non comunichiamo leccandoci a vicenda, lì il mio consiglio è siate telepatici, perché sennò i lettori non vi seguono proprio.
Torniamo nei videogiochi. Carrion è un videogioco dove si interpreta proprio il mostro, il tipico mostro fantascientifico, una creatura aberrante, ma in questo caso noi siamo proprio quella creatura e quindi usiamo le sue proprietà per fuggire da questa stazione da dove si è ritrovato, e si usa proprio tutto il veleno delle specie di tentacoli e anche la capacità di spezzare il proprio corpo, dividersi per diventare più piccole e passare da dei pertugi lì per risolvere degli enigmi, ma anche per andare contro i nemici. Può nascondersi nel buio e lanciare dei ruggiti agghiaccianti per far scappare gli umani e quindi andare a colpire da un'altra parte, perché magari gli si è piazzata una trappola, sempre ovviamente dal gusto piuttosto macabro. E anche lì abbiamo omaggiato un altro fotogramma di un personaggio di una serie uscita recentemente, non possiamo dire chi è, meglio non dire.
Lo so, perché sono 5 anni, quindi non ne parleremo.
Però anche qua
io ormai non è,
c'è un momento in cui il suo sangue e poi anche proprio lui come persona diventa proprio una specie di blob che per ricrescere, per rinascere, si distribuisce in giro per le gallerie.
Questo qualcuno l'ha visto? Ha vinto un premio narrativo europeo un paio di anni fa. È un racconto corale, vuol dire che è fatto da diversi punti di vista. Uno di questi dei punti di vista che raccontano la storia sono le trombette dei morti, che sono dei funghi e che crescono nel bosco dove è morto uno. A raccontare la storia, oltre a alcuni personaggi, sono anche delle nuvole che passano, le montagne, la montagna sta e si fa camminare sopra, e il bello della storia è che da tutti questi punti di vista, compreso quello del cane di un amico della vittima, voi potete farvi un'idea di quello che è successo. Quindi illuminate la vostra scena da punti diversi. Qui c'è un errore, la nuvola dice di essere carica di pioggia, di essere pronta a far piovere, e dice di non sapere da dove viene. Allora, tu che sei a terra e la guardi, non sai da dove viene, lei che quella strada l'ha fatta, se ha autocoscienza dell'avere la pancia pronta a svuotarsi, dovrebbe anche sapere da dove viene. Quindi, ripeto, mettersi nel punto di vista di qualcosa di così strano come una nuvola non è banale.
E arriviamo a qualcosa di più solido.
Questo è bellissimo.
Quando me l'ha raccontato, ho detto devo recuperarlo.
Allora, lei è un'attrice di fantascienza, è andata sul fantasy, e il suo protagonista, signori, è un sasso, è un fottutissimo sasso che sta lì, aspetta che le ore delle geologiche passino, e c'ha le necessità di un sasso, quindi potenzialmente non gliene fotte niente, ma è anche un dio, fa amicizia con una meteorite e decide di influenzare le vicende umane interagendo con gli umani per continuare a fare il sasso, ed è carino,
se ci hanno costruito un romanzo lungo vuol dire che, cioè, rendere interessante la storia di un sasso, io voglio proprio capire come ha fatto a farlo.
Sì, Arlec è un ufficio particolare, questo è molto bello.
Sì
perché capisci che il sasso vuole continuare a fare il sasso, però viene considerato un dio e lui cerca di fare in modo di non essere disturbato da tutti questi umani
che gli chiedono cose.
Gli chiedono cose, e lui è obbligato a dargliele, perché una volta che gliele chiedono, gli deve dargli.
Certo. Abbiamo 5 minuti.
Sì, 5 minuti, vado
chimici.
Su questo. Okay. Vado su questo perché è bellissimo. Allora, come si fa a parlare in modo chimico? Lei è Ursula, la grande, l'inarrivabile, l'inimitabile. In questa antologia c'era un suo racconto in cui si inventò la società di teriolinguistica, ovvero dei linguisti che studiano gli animali. Società che pubblicava, faceva convegni e parlava di come una formica avesse lasciato dei messaggi chimici su dei semi da caccia non germogliabili. è come trovando questi semi e leggendoli chimicamente gli studiosi cercassero di capire che cosa voleva dire quella formica. Ora, Ursula Le Guin scrive fantascienza, e fantascienza probabilmente in un mondo alternativo dove le università hanno soldi per fare ricerca. Questa è la cosa più assurda di tutto il
mondo. La fantascienza è proprio quella.
La cosa stupenda è che questo concetto è stato riaperto e riportato in vita in questo libro che è uscito quest'anno, mi sembra, in cui la società di teriolinguistica è andata avanti e ha studiato come comunicano i polpi, e i bombati. I bombati sono gli animali che fanno la cacca cubica, di cui ho già parlato prima e che, visto che sono registrata, non ripeterò, ma vi racconto tutto come i bombati si lasciano dei messaggi impilando le loro cacche cubiche, e perché qui dentro c'è la loro storia. Quindi, okay. Consigliatissimo. Ah, l'autrice è una zoologa, quindi sa di che cosa parla, ha preso le vere ricerche della scienza moderna e le ha innestate su della bellissima fantascienza.
Ok, proprio ultima cosa, siamo a quanto pare nei tempi perfetti, sempre parlando di comunicazione, vabbè, non serve alzarlo perché c'è anche lì, Arrival, anche qua se siete appassionati di fantascienza l'avrete visto, principalmente sono alieni con una forma mai vista prima, che comunicano attraverso quel cerchio che c'è nella locandina. Il loro modo di comunicare viene proprio chiamata ortografia non lineare, quello è il loro alfabeto. Loro sono capaci di percepire il tempo in maniera diversa dalla nostra e quindi scrivono come se noi prendessimo una mano e l'altra e scrivessimo quello che facciamo partendo dalle due estremità per arrivare al centro. Però noi normalmente non sappiamo esattamente ogni cosa che diremo, quindi quanto saranno lunghe le nostre frasi. Loro riescono, e insegnando questo tipo di modo di ragionare, proprio questa scrittura, anche agli umani, una persona imparerà a entrare in questo modo di percepire il tempo e vabbè, succederanno, salverà diciamo certe situazioni in maniera utile, perché anche il modo in cui si parla e si pensa come si parla può influenzare il ragionamento e in questo caso anche la cultura.
È una teoria linguistica,
esatto,
cosa, quella dei modi, degli schemi di pensiero della lingua.
E quindi qua...
Allora, noi abbiamo finito, ma vi abbiamo portato la parte interattiva.
Esatto.
Signori, qui dentro potete vedere il mondo con occhi diversi dai vostri.
Io ho quello che vi usavo a casa.
È ecco. Bellissimo. Noi bello. Ci sposteremo e lasceremo lo spazio libero, però se volete fare una prova, venite a guardare il mondo con occhi diversi.
Io gli occhiali alla sinistra.
Grande. Grazie. Grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Six months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.